Eccoci qua per la puntata numero 154 di Leoni Fuori, il podcast orfano di Marco Serraiotto, ma come si dice, qual è il contrario di
Eccoci.
orfano? Adottato di Luca Riva direttamente dalla stalla di Carbo Rugby, possiamo dire, perché siamo
Sì,
ormai
esatto, possiamo
tantissimi.
dirlo.
Dove si trova
Buonasera a tutti.
Serraiotto secondo voi, ragazzi?
Sarà
Da
una
quello
qualche riunione.
Buonasera, intanto buonasera.
No,
Da quello che ha
direttamente.
detto, dovrebbe far finta di lavorare qualche evento aziendale, qualche roba del genere.
Quelle cose che fanno loro nel tech, no?
Esatto.
In questi settori dove un po' fuffa, dove si fa un po' tutto e niente, dove cosa
Cioè,
vendono in Amazon alla fine?
allora, mettiamo a verbale che Matteo Schiavinato definisce Amazon un'azienda fuffa.
No. No, anzi, grazie per i locker, sono una grandissima invenzione, sono una delle cose che mi ha risolto la vita in tante sezioni della mia giornata. Però detto questo, Marco lavora in Amazon ma non vende prodotti, per cui ogni tanto è divertente pensarlo a
Ma
fare
cose
chissà.
leggere
Esatto, cosa fa esattamente? E niente, non c'è assolutamente nulla di cui parlare in questa puntata, niente di niente, non è successo nulla domenica scorsa, noi non c'eravamo e quindi direi che possiamo chiuderla.
Quindi il mio ruolo oggi è stare qui a ascoltare voi che raccontate quanto bello e quanto figo è stato essere a Roma, mentre io ero qui nella stanzetta a urlare tutto paonazzo in volto
Danilo,
e a
guarda,
soffrire come una bestia.
dato che non c'è Marco, qualcuno deve dirlo. Amico mio, bisogna sostituire. È stato un weekend particolare. Alcune cose magari non le raccontiamo,
No.
però.
Io intanto ho subito un appunto da fare a Schiavinato perché ho visto l'outfit di Schiavinato con quel chiodo da rockabilly anni 60 che insomma
Un po'
un po' particolare.
particolare. Dimmi anche tu, sembravo Arthur Fonzarelli o no?
Insomma, insomma.
No, è che sai cos'è? A parte il fatto che quella giacca mi piace, ma oltre a questo non sapevo cosa portare, perché Roma, il meteo di Roma in questo fine settimana è stato praticamente una roulette russa. Cioè, se tu guardavi quei 3 giorni, c'era sole, pioggia, cataclisma, caldissimo, non so, clima africano e poi clima scozzese, per cui noi durante l'arco delle 12 ore prima della partita abbiamo detto a vari intervalli: stiamo cercando di replicare il clima di Edimburgo il più possibile, perché veniva giù a secciare, come si dice in Veneto, e poi a un certo punto ha smesso di venire giù e guarda caso proprio a ridosso dell'inizio della partita, quindi c'era questo campo umidiccio, però veloce, il sole, e a fine
Sole.
partita poi per fortuna non ha più piovuto.
È stata una bella giornata, intensa, 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 interessante, come non se ne vedevano da un po', insomma, come non se ne vivevano da un po'.
Sì, ti racconto questa perché secondo me è divertente e anche perché non essendoci Marco non può dire che sto dicendo il falso.
Non può
Praticamente
smentire.
siamo entrati all'ingresso a crediti stampa dell'Olimpico, che è zona Tribuna Montemario, insomma, troviamo l'ingresso, tra l'altro dei poliziotti ci hanno fatto saltare tutta la fila perché l'ingresso stampa ti permette di fare questa cosa, quindi notevole.
E ti sei sentito
Mi sono
proprio.
sentito veramente che mi mancava l'auto blu soltanto. Poi entriamo, insomma, allora non ce ne voglia il Benetton Rugby, ma ovviamente tra l'accesso stampa Monigo e l'accesso stampa dell'Olimpico ci sono un paio di gradi di separazione in termini di organizzazione e di qualità, ovviamente. E niente, ci hanno dato il media briefing, tutte queste cose, però quando siamo saliti per arrivare alla zona stampa, siamo passati attraverso una stanza con un buffet estremamente ricco e io ancora adesso mi pento di essere stato così codardo da non prendere neanche una pizzetta, mentre il signor Serraiotto era tipo: dai, Matte, cazzo, c'è una pizzetta gratis, dai, 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 tipo
così. Ma tu non hai preso neanche una pizzetta perché avevi paura? Non ho capito.
Adesso ti spiego perché. Intorno a noi c'erano quasi solo volti che conoscevo, quasi solo volti in giacca e cravatta che conoscevo, con scritto autorità sulla targhettina. I tavoli avevano dei numeri e noi stavamo passando di là, entrando per la porta secondaria, e ho detto: se noi prendiamo anche soltanto...
Ma magari giustamente non era nemmeno per voi il buffet, sarà stato
no, per
la
per
Meloni.
Noi.
Sì, appunto, sarà stato per la noi. Meloni.
Era per la Meloni che era lì, con il suo tailleur rosa. Noi non c'entravamo assolutamente niente con quel buffet, però... diciamo, si sono viste le nostre due personalità in quella situazione.
Ma il selfie con la Meloni ve lo siete fatti?
Purtroppo, o per fortuna, no, dipende dai punti di vista. Però uscendo, e questo era il discorso, uscendo abbiamo chiesto a una guardia ancora, a un, come si chiamano, uno steward, quelle persone che... quelli che ti aiutano allo stadio.
Matteo li chiama le guardie.
No, perché mi è sfuggito anche a Roma e mi hanno preso per il culo sti bastardi quando l'ho detto. Gli ho chiesto, ma questo rinfresco è anche per la stampa? E il tipo ci fa: ma dir la verità no, ma prendite una pizzetta, che te frega.
Non sbirro, scrive Fabiano.
Una volta che sei dentro, chiudi a giacca, non ti vede nessuno. Tipo così. Però vabbè, è andata così. Alla fine siamo andati su in zona stampa. E devo dire, si vede molto bene da lì. Si può apprezzare la qualità di una partita in maniera che l'Olimpico normalmente non permette.
Ok, quindi c'è differenza di visione. Ok.
Sì, ho avuto la tentazione di connettermi alla tua live, ma poi ho detto...
Potevi assolutamente.
Che anche ogni volta che lo faccio non mi si sente, per cui ho detto vabbè, non mi connetto.
Comunque, per sottolineare la differenza tra i CEO di Carbo Rugby e i plebei che scrivono e basta per loro, io ero in umile curva di Stinti Nord, anzi, una roba simile, da solo, perché mi hanno lasciato da solo, ma sono stato adottato da un gruppo di scozzesi che mi hanno offerto da bere tutta la partita, quindi è andata meglio a me che a loro, verosimilmente.
Sono
sì,
d'accordo.
Mi sa di sì. Guarda, l'unico motivo per cui a noi è andata meglio, forse della maggioranza, è che dalla zona stampa si accede a una coda per una spina della birra relativamente breve.
No, ma invece io, Matteo, ti chiedo questo, poi magari parliamo della partita più che dell'experience, però sì, ti sì, chiedo... Sì. No, però ti voglio chiedere una cosa, perché ieri ho fatto una live con Cristian Lovisetto di Anonima Piloni, il quale mi ha detto che era esattamente sotto di te.
Sì, ha sentito un paio di bestemmie, Cristian. Esatto. Abbiamo fatto un po' di...
Di vicino c'era ovviamente tante persone che parlano di rugby, quindi che un po' ci conosciamo, un po' abbiamo iniziato a scambiare delle cose, a partire dai delinquenti piuttosto che un rugby, questo e quell'altro, e lui ha detto che ha pianto per 20 minuti, anche perché c'era proprio questo senso di condividere assieme a delle persone che sono in qualche maniera legate dalla stessa passione un momento importante. Ti è venuta anche a te la lacrimetta?
Guarda,
la parte emozionale.
Io non sono proprio una persona facile alla lacrima, non vuol dire che non provo emozioni forti, semplicemente non le manifesto con le lacrime, per cui quando piango è veramente, l'emozione è veramente forte. Una mi è scesa. A fianco a me però c'era Serraiotto, che sembrava uscito da Titanic nel 97, ti dico solo questo. Mi sono girato, era rosso, con le lacrime, che mi guardava così. con gli occhi bombi di liquido, e a me all'inizio mi è scesa più che altro la tensione, ma dopo 5 secondi ho dovuto fare un attimo mente locale, mi sono messo sul tavolino così, con la testa sulle braccia, ho stato un minutino a guardare il tavolino e lì sì, l'ho sentito scendere, perché
è incredibile come viviamo sta cosa qua, che poi alla fine non è niente, una partita, però è veramente incredibile.
Ma quello che però secondo me vale la pena raccontare, e sono contento che hai parlato con Cristian, perché appunto era proprio sotto di me e abbiamo parlato sia prima che dopo la partita, perché comunque io, lui e Valerio di delinquenti eravamo proprio lì in quel triangolino là di sedie. E c'è stata una bella situazione in zona stampa negli ultimi 10 minuti della partita, perché fino agli ultimi 10 tutti erano relativamente professionali, e perché c'era anche stampa estera, per cui comunque era un misto, e noi eravamo lì così, insomma, cercando di non essere eccessivamente di parte, di non urlare troppo, di non essere fuori luogo, perché c'era anche gente che faceva le dirette da lì. E niente, a un certo punto però, al 70esimo e qualcosa, forse su quell'intercetto di Mori, che poi però non è andato a buon fine, ma credo che fosse quello, ci siamo alzati tutti in piedi, tutti quanti, senza, proprio non pianificato, e si sono iniziati a sentire urla, pugni sui tavoli, gente che bestemmiava fortissimo, ma proprio una situazione che sembrava di essere
in
curva. Sì, sì, in curva. Tant'è che uno scozzese, un giornalista scozzese da due file più avanti, si è girato e ha chiesto tipo se potevamo abbassare il volume perché era in diretta radiofonica. Lo stesso scozzese che ha mezzo litigato, credo proprio con Christian o uno di loro comunque, riguardo a un fallo a un certo punto, un po' di minuti prima, perché secondo lui... Ah sì, quando prendono Capuozzo per il collo Van der Merwe, si sono un po' beccati sull'interpretazione di quella situazione.
Io sono d'accordo con lo scozzese, sono d'accordo con lo scozzese.
Beh, non era mai fallo.
L'ha preso per la palla, il problema è che... E anch'io.
Sì. Scusa Luca. Perché Capuozzo per lui è come una borsa della spesa. Cioè,
sì.
L'ha preso così e l'ha portato dentro proprio con tutta la flemma del mondo. Sì. Però non era fallo. Infatti, lo stadio era proprio, stava eruttando in quel momento.
Sì, sì, sì.
No, non era fallo.
È uscita la bile.
È la classica situazione che dal vivo hai una percezione diversa, no? Perché appunto tu vedi Capuozzo piccolino, alla televisione lo vedi meglio. Cioè, quello è un placcaggio dove lo scozzese fa il famoso, dove Van der Merwe, lo scozzese, il sudafricano, fa il famoso set bell tackle, no? Quindi che adesso una volta venivano più penalizzati, invece poi sono uscite delle direttive di World Rugby che lo ammettono il seat belt tackle, cioè se tu fai il placcaggio cintura di sicurezza e arrivi all'altezza della spalla senza andare a toccare il collo e scendi senza creare nessun tipo di situazione pericolosa per il giocatore, è ammesso perché è considerato un gesto naturale. E quello, insomma, è proprio quel caso. Solo che ovviamente allo stadio tu vedi Capuozzo piccolino, tra l'altro Lainag, che io subito mi sono un po' arrabbiato perché ho detto ma vallo ad aiutare, invece probabilmente fa bene a non entrare in quel placaggio, perché metti mai che Capuozzo riesce a svincolarsi, magari gli dà il passaggio per la meta. E
beh, si era messo a un metro interno, mi pare, no?
Lainag. Sì.
Sì, a un certo momento Lainag era lì, ha detto entro o non entro, poi ha avuto l'istinto di dire tipo nel rugby a 7 quando ne tengono uno alto per non creare la molle. Ovviamente lì il discorso della molle è un po' relativo perché poi lo portano in area di meta, però alla fine Lainag secondo me non lo scrosta mai lì Van der Merwe, cioè non se ormai era,
vabbè, ma chi...
era arrabbiato come una seppia, come
sì. Una cosa, sai, in diretta è sembrato una sorta di, come si chiama, choke slam di Undertaker su WWE, tipo, cioè,
sì. Ricordo, no?
Quindi sì, quindi tutti quanti si sono indignati, poi rivedendola in realtà gli animi. C'è un rumore che ogni tot viene fuori, non capisco che cosa sia.
Sarà colpa mia, verosimilmente, sicuro.
Così per...
Sì, sì, ho problemi con le cuffiette.
No, niente, quella situazione lì però è stato, che ti dicevo, Dani, scusa, è quella in cui si è proprio rotto questo equilibrio di... nella zona stampa, e a me è piaciuto vedere che anche tutte le persone che ormai, no, abituate alle sconfitte onorevoli, abituate a dover riportare un'altra volta su come abbiamo giocato bene, però alla fine hanno vinto i più forti, quando è finita la partita, con Valerio e Cristian ci siamo abbracciati piangendo, urlando, e, cioè, ma in una maniera come se avessimo vinto la partita noi, proprio come se fossimo stati noi in campo.
Ma facciamoci tutti!
Ma veramente, ma...
Ci tanto bene!
Un'intensità andiamo che non... Sì, sì, sì. Sì, sì, oggi è più bello essere Italia con le frasi là, capito? Veramente siamo impazziti. E questa roba, secondo me, è una cosa bellissima. E poi scherzando nel villaggio del terzo tempo del Peroni Village ci scherzavamo sopra e dicevamo gli scozzesi vincono una partita delle Sei Nazioni e poi tornano in centro e si fanno due birre, noi stiamo per fare un colpo di stato, cioè, siamo andati avanti fino alle 9 di sera a urlare
fortissimo. Un dibattito su questa cosa qui, potremmo aprire un dibattito, perché io adesso non so, non ti voglio rubare la scaletta, Matteo,
no,
però, però lancio un mezzo così input, argomento, che giustamente anch'io l'ho definita storica, ci ho fatto 25 video, ho fatto la reazione, gli ultimi 10 minuti dove impazzisco, eccetera, eccetera. Probabilmente la vivremo in maniera un po' meno intensa, ma è forse lì dove vogliamo arrivare, il giorno in cui non sembrerà che abbiamo visto la Madonna apparire nel cielo per aver battuto la Scozia.
È quello il discorso. Cioè... Sì, sì. E tra l'altro il tassista che ci ha portati allo stadio, Marco, quando siamo andati a prendere gli accrediti, ci ha detto, sì, non seguo il rugby da un po', però fai, però se non vinciamo manco la Scozia, andavamo. E lui è rimasto a 15 anni fa, però era, il mood era quello, cioè oh, raga, basta, adesso bisogna vincerne una.
E poi giustamente Simone in chat dice, sai che noia quel giorno. E in effetti c'è una parte che te la perdi, no? Però se si vuole poi andare... Però magari, Simone, ti dico, adesso non voglio sognare, magari però diventa noioso vincere 2-3 partite del Sei Nazioni all'anno, però bravo, poi diventiamo... l'anno che lo vinciamo il Sei Nazioni,
abbiamo fatto
un po' troppo, però.
Luca, non mi ricordo se era con te o con Marco o con entrambi a cena che abbiamo avuto questa discussione, che dicevamo che ragazzi quest'anno abbiamo perso di cosa? 5-3 con l'Inghilterra,
no, 3 con l'Inghilterra.
Poi con l'Irlanda abbiamo preso la paga massima. Con la Francia abbiamo pareggiato, con la Scozia abbiamo vinto, e se tu vai a rifletterci, noi potremmo essere a 3 vittorie in questo momento. Cioè, perché noi con la Francia abbiamo preso un palo, cioè tecnicamente quella partita...
Diciamo che con la Francia era
invincibile.
No. Forse quella con l'Inghilterra, perché il passivo alla fine
sì,
è stato...
Sì, quella il punteggio... Momento.
Però comunque, sai... Se la riguardi tra 4, 5, 10 anni questa stagione, cioè questo Sei Nazioni, dici, cavolo... Siamo stati lì in 3 partite su 4 per adesso, e in effetti...
Ed è questo l'obiettivo, secondo me. Sì. Cioè, deve essere questo l'obiettivo. Non lo vincerai Sei Nazioni, come dice, realisticamente in meno di 30 anni. Però se tu riesci a giocartela ogni partita, poi alla fine sta a vedere che un anno ti va bene. E, insomma, stabilisciti in quel gruppo. Ecco.
Allora, Matteo ha detto in meno di 30 anni. Tu che
di
cosa
partecipazione,
dici?
Alex, al
che cosa dici? Ah, di partecipazione.
A meno 30 anni di partecipazione. Okay.
Sì, scusami. No,
di partecipazione sei ottimista. Cioè vuol dire che tu lo dai che lo possiamo vincere nei prossimi 6 anni.
Beh, esatto. Lo partecipiamo da 24 anni e abbiamo avuto... una buona crescita, poi una decrescita per qualche anno e adesso stiamo crescendo di nuovo e stiamo parlando di un torneo dove abbiamo vinto una partita, ne abbiamo pareggiata un'altra, potenzialmente potremmo provare a vincerne una seconda e sta a vedere che quasi ne vincevamo un'altra per l'inizio. Non siamo proprio a un anno luce di distanza dal giocarcela, quindi realisticamente dico questa generazione qui tra 8 anni quando sarà bella vecchia, mi aspetto che quelle nuove siano ancora più pronte, ancora più preparate, se lavoriamo bene.
Esatto, tutto secondo me si gioca su come verranno sviluppate queste annate di Under 20, che sono estremamente competitive con tutti. Alla fine abbiamo avuto un grosso buco di formazione tra, diciamo, l'era Parisse, Troncon e quella di adesso, no? Una generazione mancata proprio, persa, come se non ci fosse mai stata.
5 anni dove...
A parte qualche individualità, Morisi, Campagnaro, che però anche lui infortunato, Minozzi e Polledri che si sono ritirati adesso. insomma, giocatori che non, e pochi giocatori, cioè pochi giocatori fenomeni forti e tanti che invece non erano poi in realtà all'altezza delle sei nazioni. Quindi se ci giochiamo bene questi under 20 che stanno arrivando, chi lo sa, può girar bene. Capitano sei nazioni dove bastano magari tre vittorie e due sconfitte col bonus per vincerlo.
Sì, è un po' quello il mio punto. Cioè, è chiaro che noi non siamo siamo la squadra meno profonda, siamo lì col Galles forse quest'anno, ecco, come profondità, abilità. Forse ci vedo quasi leggermente sopra loro questo specifico anno, via dei grandi ritiri che hanno avuto loro tra i giocatori importanti, ma proprio appena appena. Però essere lì significa che tu ogni partita potenzialmente puoi dire la tua. A me basta quello per ora, ovviamente. È la nuova fase che dobbiamo consolidare. Abbiamo consolidato non prenderne 100, abbiamo consolidato non prenderne 50, ora cerchiamo di consolidare che ce la giochiamo. E poi...
Io vi dico la verità, io sono estremamente diviso su questa cosa qui. Nel senso che c'è una parte razionale di me che mi dice, Danilo, non dire cagate, cioè non illuderti, è l'anno post-mondiale, quello che oggi raccontiamo di Lorenzo Cannone e Ross Vincent, 4 anni fa lo vedevamo in Polledri, quello che diciamo di Capuozzo lo vedevamo in Minozzi. Quindi quello che diciamo di Menoncello lo dicevamo di Campagnaro, c'è stato un anno che Campagnaro era un'ira di Dio.
Da solo.
E quindi Danilo, non illuderti, Danilo, è l'anno post mondiale, eccetera eccetera eccetera. E questo è vero, che tutti fanno un po' un rinnovo del ciclo o magari chiudono dei cicli con alcuni giocatori che poi magari
però pure non noi vogliono. Se posso dire un po'.
Sì, no, ma certo, però io parlo del livello di difficoltà delle partite che ci troveremo, per esempio, tra 2 anni, che sarà nettamente diverso, anche noi saremo diversi, perché poi, bravo, questa è la parte razionale, poi c'è la parte irrazionale, che però conosce lo sport, che dice... Sì, cavolo, non è così impossibile. Se pensiamo che il Leicester calcio ha vinto una Premiership, se pensiamo che il Verona ha vinto un campionato italiano, se pensiamo che
Atalanta in Champions League, cioè
che abbiamo vinto i 100 metri lo sport, le pazzie, le follie non solo esistono, ma sono quasi all'ordine del giorno, nel senso che alla fine, da una maniera o nell'altra, se tu vai in giro ne trovi ogni anno in tutti gli sport, cioè cercando tra tutti gli sport, e dici perché non potrebbe essere una volta anche il rugby italiano, e diciamo che le precondizioni per la follia ci sarebbero anche, però resta ecco, una roba tipo il Leicester che vince la Premiership, hai capito? Sì. La differenza è che si può realizzare in un numero minore di partite, perché mentre per vincere un campionato inglese di calcio devi fare una stagione pazzesca, qui 4 partite, magari più simile a una Grecia che ti vince l'Europeo, per dire, ecco.
Ma che ricordi! La finale Grecia-Portogallo con Dellas che segna all'ultimo momento.
La Grecia di Otto Rehagel.
Mamma mia. No, però ecco, noi al momento siamo questa cosa qua. Al momento siamo una squadra più debole delle altre. Forse siamo, come dicevo prima, là con il Galles per motivi diversi. Noi siamo, semplicemente abbiamo una profondità inferiore di know-how tra i giocatori, quindi skill... semplicemente minori. Se tu prendi qualsiasi giocatore del Galles che magari non sta incidendo, è probabilmente un atleta, un rugbista più a tutto tondo nel suo ruolo di l'equivalente italiano, però tranne qualche esempio, ovviamente qualche forza della natura che ci troviamo in casa. Detto questo, sono palesemente meno in forma di noi, sono palesemente in difficoltà e noi un po' meno. Noi siamo sull'onda dell'entusiasmo e loro invece sono sull'orlo del baratro, per cui questa cosa qua noi aiuta per la partita di sabato. Dobbiamo sfruttarla, dobbiamo non avere paura di giocare sull'aspetto psicologico della partita. Però prima di parlare della partita, quello che volevo dire più in generale era che quando io dico non puoi realisticamente pensare di vincerlo prima di 30 anni di partecipazione, intendo dire che in 30 anni tu cosa fai, no? Ti adegui al livello, costruisci un sistema che ti mantenga al livello e poi cerchi di migliorarti per superare il livello. Noi ora siamo alla fine della seconda fase. Abbiamo un sistema che più o meno ci mantiene al livello desiderato, diciamo. Abbiamo superato, sembrerebbe, l'impasse degli ultimi 10 anni, di cui 7 senza vittorie. Sembrerebbe che siamo rientrati in un ciclo dove riusciamo a essere competitivi. Ora bisogna consolidarsi su questo livello qua, per fare sì che quando si parla di Italia a 6 nazioni non è vacanze romane, no? Nel senso, è una partita difficile, ci vieni coi migliori a Roma, perché se no le prendi. E questa cosa qua, secondo me, si sta iniziando leggermente a vedere. A me fa piacere, dobbiamo confermarci. Per questo questa puntata si chiama La Prova del 9, perché questa puntata vuole essere tematica su questa cosa qui. Meritiamoci di rimanere a questo livello qua. Non consideriamola, come dicevi tu, no? La visione della Madonna che appare e che succede, no, una volta ogni tot. Questo deve diventare the new normal. Deve essere che una volta all'anno a 6 nazioni, una la vinciamo. E quindi non si... cioè, che diventa normale che noi una partita la vinciamo. E beato, anzi maledetto, chi si becca la sconfitta contro di noi. Mettiamola così.
Sì, sai, e poi sì, direi che l'obiettivo di questo quadriennio di Quesada, sperando che rimanga davvero tutti e 4 gli anni, che l'Argentina non riesca a fregarselo prima...
Hai visto il posto?
Secondo me è diventare... No, sinceramente no.
ESPN Scrum che ha messo Deveria ser él el coach de los Pumas, con la foto di Quesada, okay, sì. E sotto sì, tutti quanti, sì, tutti in casa.
Conte Pomi non ha fatto nemmeno ancora la prima partita, cioè, deve essere proprio facile dell'Argentina, ragazzi.
Tra due giocatori che non esattamente...
Comunque sto dicendo che l'obiettivo secondo me è quello di diventare davvero competitivi, e più che fare una vittoria all'anno, che direi che deve diventare il minimo, è davvero impensierire seriamente tutti, cioè che davvero sia in casa che fuori fare fatica agli altri.
Sì.
No, quello che possiamo dire da questo punto di vista è che probabilmente per la prima volta io dico dal 2000, perché quando siamo entrati nelle 6 nazioni la sensazione che si entrava in qualcosa di gigantesco, ma dove si andava a competere, guardate che c'era, perché quella generazione lì era una generazione particolare, aveva battuto la Scozia, aveva battuto la Francia a Grenoble, aveva battuto il Galles, aveva battuto l'Irlanda poco tempo prima, cioè c'era l'Inghilterra che restava impossibile, ma insomma, quindi lì c'era quella sensazione. Poi ci siamo presi una doccia fredda, perché abbiamo vinto la prima e poi sono iniziate le scopole, che è durata, con vari ovviamente parentesi, ma è durata fondamentalmente 24 anni. Adesso c'è la sensazione che quantomeno ci possiamo permettere di sognare, cioè ci sono stati degli anni, soprattutto negli ultimi 10, dove cioè, no, non potevamo nemmeno proprio permetterci di sognare, cioè non è così, sognare non costa niente, sì, vabbè, ma invece adesso di sognare cosa? Beh, poi ognuno mette la sua sticella a livello di sogni, no? Soprattutto in una cosa dove poi noi influiamo zero, cioè non, alla fine non... Però, diciamo, da tifosi, guardiamo.
Ne approfitto per leggere 2 commenti che mi hanno catturato l'attenzione, che sono quelli di Fabiano e di Chiara, perché sono che si rispondono a vicenda, perché sono, cioè, è un tema di cui potremmo parlare. Fabiano dice: i francesi hanno avuto la fortuna di passare lo stesso periodo prima di noi, in un'epoca dove il fallimento non era così ingigantito dai social media. E Chiara gli risponde: però nel bel mezzo del loro periodo nero i francesi sono andati a giocarsi una finale mondiale. E è vero, secondo me sono veri entrambi questi commenti, nel senso che la Francia di anni fa era una Francia, non era la macchina, come si dice, il rullo compressore che oggi noi consideriamo, a parte questo breve periodo di poca forma post-mondiale. Era una Francia più complicata era una, non, sai, c'era proprio lo stereotipo della Francia bella e perdente, della Francia che non c'era nulla di più francese di rovinarsi da soli una partita già vinta, di no, era proprio la Francia,
l'eterna... vincere con l'Inghilterra e perdere con l'Italia.
Tipo, sì, cioè era una squadra totalmente inaffidabile, estremamente umorale, estremamente priva di ogni logica, se vuoi, bellissima e allo stesso tempo pazza, che è stato un periodo per la Francia molto difficile, dove non avevano talento in ogni ruolo, avevano molti talenti ma non in ogni ruolo. E chiaramente, come Fabiano e Chiara sottolineano da due punti di vista diversi, non è allo stesso livello il nostro. Però è una cosa simile, secondo me. E cioè, noi abbiamo avuto il picco della generazione di ingresso nelle Sei Nazioni e quella dopo, che ha culminato nel 2013 con le due vittorie. Questa generazione tra il 2013 e il 2015 si è ritirata, ha cominciato a uscire dal giro, sono rimasti in pochi, praticamente solo Parisse e pochi altri di quella generazione lì. E la generazione tra il 2015 e il 2020 non è riuscita a tenere il passo. Oggi ci troviamo con la squadra giovanissima, come sottolineava Walter, che metto il commento, che dice siamo una squadra molto giovane, con una squadra molto giovane, che è la squadra che stai costruendo per il Mondiale 2027, tu potenzialmente, se vinci sabato, fai il miglior risultato di sempre nel torneo con una squadra di ragazzini. Quindi, personalmente, sognare si può, anzi, si deve. Cioè, con queste premesse... Perché non sto tirando i dati perché mi sorridano, mi sembra che i dati ci siano a supporto. Se poi sabato ne prendiamo 60, ragazzi, che dire, mi ero sbagliato.
Ecco, forse la grande differenza è questa. Adesso spero di non rimangiarmi la lingua di questa cosa che sto per dire, però mentre una volta quello era sempre un'opzione e spesso era anche l'opzione più gettonata, io oggi come oggi mi sento di dire che 60 non li prendiamo mai, no, sabato.
Anche io sono
magari perdiamo, sono favoriti loro, ma 60 non ce li danno mai nella vita sabato. Sì. Poi magari clippate sta roba qui e lo fate diventare virale se ne prendiamo.
Sì, sì. Sai quei meme che ripetono il video 5 volte?
60 di differenza,
mai nella
ovviamente.
Vita. Non dico mai che nella vita.
60 punti, eh. 60... Credo che non ci possano nemmeno segnare 60 punti. Però insomma 60 non li prendiamo mai nella vita, ma nemmeno 40, dai, non mi spingo, 30 in una giornata di merda magari li possiamo anche prendere, ma secondo me lì è il limite, cioè non ci sono mai oggi 40 punti di differenza tra noi e il Galles, e ci sono sempre stati nella storia invece.
Sì, è che proprio il livello medio dei giocatori si è alzato, al netto di quelli che sono i fenomeni, Menoncello, eccetera, ma proprio la competenza proprio dei giocatori, secondo me, si è alzata e si vede proprio dal 2020, come dicevi tu Matteo, che si è piano piano alzato il livello dei giocatori stessi, e se prima prendevi 50 punti dalla Scozia in casa, adesso se ti va, quando ti va male, cioè abbiamo parlato di un disastro contro l'Irlanda che ce ne ha dati 36, però ha attaccato tipo, ha avuto pallone tipo, non lo so, 60% se non di più, e ci ha fatto
sensazione 100%, onestamente.
Sì, esatto, dallo sensazione stadio. 100, però no, sicuramente sì. Saranno stati meno, ma cioè, ci ha fatto 36 punti, non sono pochi, ma in una partita dominata così qualche anno fa, ciao, cioè altro che il mondiale.
Allora, anzi, però vi lancio un argomento di discussione. E dopo magari ci rispondiamo anche alle domande di Simone, perché se sì. Ti va, Matteo, che entriamo un po' nella partita col Galles.
Sì, perché secondo me abbiamo parlato tutti talmente tanto di Scozia Italia che ragazzi, già sapete.
Ok, allora entriamo un po' sulla partita col Galles. Allora, io la mia grande paura è che loro, paradossalmente, e non dovrebbe essere così, avranno il triplo più fame di noi. Nel senso che loro arrivano in quest'ultima partita con zero vittoria, con una nazionale che al mondiale ha fatto vedere delle cose interessantissime. Nel loro sito si sono risparmiati intanto Tompkins e George North, che fa l'ultima partita. Nel loro sito sì. Hanno scritto dopo che gli italiani sono venuti a rovinarci la festa di Halloween Jones, di Dan Bigger, bla, adesso si torna a Cardi. Bla.
Allora, io rovinavo quale... pure quella di George Hart.
Secondo voi qual è il discorso negli spogliatoi che faranno? Faranno, ragazzi, questa è casa nostra, questo è il giardino di Dio del rugby e sti cazzo di italiani li rimandiamo a giocare a calcio a casa loro e qui difendiamo la patria, l'orgoglio e tutto quello che c'è. Allora, noi, domanda, dopo una vittoria, dopo un pareggio, con qualcosina nelle mani, quindi un minimo di senso di appagamento, saremo capaci di contrastare questa cosa qui? Chiedo a voi.
Vai, Luca. Allora, Matte, se vuoi ok, perfetto, no, perché secondo me, e spero che sia così, non lo so, però cioè mettermi nei panni di un giocatore di questa nazionale che ha già avuto episodi in cui magari una buona partita vince o fa comunque una buona partita dopo va tosta, partita discreta va tosta, insomma, che ha avuto questa altalena, io non mi sentirei appagato prima di interrompere questa altalena. Cioè, io spero che questi ragazzi, e sono abbastanza certo in realtà, non siano appagati finché questa altalena non diventa una salita dritta, e quindi su questo ho pochi dubbi. L'unica paura che mi fanno i gallesi è che, cioè, ne sanno, nel senso, il rugby ce l'hanno interiorizzato, poi un po' come noi il calcio, cioè noi italiani il calcio, per loro è uguale, si aggrappano proprio alle basi e le fanno bene, e starà a noi riuscire a fare bene il nostro, quello che sappiamo fare, poi quello che sarà, sarà.
Sono d'accordo con Luca in generale, nel senso che io credo che questa paura, questo senso di appagamento, ce l'abbiamo noi tifosi. Ce l'abbiamo noi tifosi perché abbiamo avuto finalmente quello che volevamo da tanto tempo e non è il nostro lavoro, no? È il nostro fine settimana, questo. Noi vogliamo, stringi stringi, andare in ufficio il lunedì e prendere il nostro amico di turno, gallese, inglese, scozzese che sia, e ridergli in faccia. Questo è quello che vogliamo fare tutti quanti, stringi stringi.
Non è che tutti lavorano con gallesi e scozzesi, comunque dai, ci sta.
No, ma hai capito cosa intendo? No. Cioè, vogliamo il diritto anche noi, i famosi bragging rights, li vogliamo anche noi. Non vogliamo essere sempre quelli a cui su Instagram, sui vari social, gli anglosassoni dicono no, leave them in, they deserve to be in the tournament. Tipo, cioè, sono tanto carini e simpatici, ci piacciono tanto. No, noi vogliamo che oggettivamente ci considerino una minaccia. Cioè, è questo che dobbiamo volere. E io credo che i giocatori...
Non vogliamo essere il cuccio che viene accarezzato, insomma.
Hai capito? Non vogliamo essere, no, quelli no, con le braccine sottili e le spalle strette a cui l'amico più grosso protegge le spalle contro i georgiani cattivi. Cioè, noi dobbiamo essere lì perché ce lo meritiamo. E gli altri devono avere un sano timore di giocare contro di noi, magari pur essendo più forti, ma devono avere l'idea che non è facile e che non abbiamo bisogno di essere protetti. Ecco, io credo che in questo aspetto i giocatori siano i primi a volersi emancipare da questa visione delle cose. E ti emancipi, come dice Luca, vincendone due di fila e mostrando, no, gli attributi a tutti.
Allora, mi piace, e vi dico la verità, io vedo un parallelo di questa partita, ed è per quello che sono d'accordo con Matteo quando dice che questa è la prova del 9. Ossia, io vedo un parallelo con questa... Poi lo sport è bello perché anche se non si superasse poi rinizi un percorso. Però io vedo un parallelo in questa partita con Batumi. Allora, vi spiego. cosa successe prima di Batumi? Una partita vinta a Cardiff col Galles, quindi un minimo di appagamento inconscio, è ovvio che consciamente tutti se lo ripetono tutte le sere, andiamo lì, spacchiamo i culi, però poi la differenza la fa il fuoco sacro, che o si accende o non si accende, e non è che lo puoi accendere con l'interruttore, quindi, un minimo di appagamento, poi anche lì si era giocato col Portogallo, in qualche maniera si era vinto, bla bla bla. Arrivi a Batumi e hai uno stadio che ti sta aspettando come dei leoni, una squadra che prepara quella partita da tanto e ci sciogliamo sotto questa pressione clamorosa, proprio non capiamo più nulla e facciamo la partita peggiore di sempre. Adesso le situazioni sono molto simili, cioè andiamo nella gabbia dei leoni con il Galles che ha fatto riposare i due centri, Tompkins e George North, per noi, quindi Gatland non me la racconta, cioè Gatland si è segnato sta partita da prima del Sei Nazioni e scrivono sul sito che vogliono vendicarsi di 2 anni fa. E allora, se noi riusciamo veramente a tenere botta e addirittura a imporci, secondo me abbiamo veramente fatto la prova di maturità. Secondo me, e allora lì abbiamo fatto veramente la prova di maturità. E io me lo auguro tanto, ragazzi.
Sì, nel senso che... come si dice, questo, cioè, ce l'auguriamo tutti, suppongo, e stavo giusto guardando la formazione, però Dani, scusami, te lo dico dal punto di vista gallese invece adesso. Questa è la nostra paura di tifoso italiano. Immaginati di essere un tifoso gallese in questo momento. Tu stai probabilmente guardando la formazione e stai dicendo, oh madonna, la partita più importante di questo Sei Nazioni, perché dobbiamo vincere contro l'Italia... Non possiamo non vincere contro l'Italia, non possiamo chiudere il torneo a 0 vittorie, non possiamo arrivare ultimi.
Whitewashed,
noi gallesi, che siamo letteralmente questo sport se fosse una nazione. E ci andiamo con una mediana dove Thomas Williams probabilmente al 50° camminerà. Sam Costlow è rientrato da poco da un infortunio, ha pochissima esperienza ed è il mediano di apertura più esperto che hanno e ha 8 caps. E dietro di lui c'è... tutti forti, non sono scarsi, sono tutti forti, ma molto inesperti. Cam Winnett è un ragazzino, la pressione, anche a lui conta la pressione. Nel senso, non è solo nostra la pressione, c'è anche lui che sbaglia una giocata... No? Si caga un pallone da 15 e Brex gli arriva addosso, gli sfonda 2 denti e va in meta. Poi voglio vedere come gioca il resto della partita.
Ma difatti, secondo me, Matteo, ci sono questa lettura qua. Mi piace. Ma difatti, secondo me, adesso si scherza, si ragiona, sì. Si cerca di capire. Ma difatti, secondo me, Matteo, la chiave sarà superare indenni i primi 40 minuti, esatto. Dove loro ti arriveranno ancora con quest'enfasi, con lo stadio che spinge, fuori dagli spogliatoi, il discorso del capitano, quello che gli dirà Gatland, cazzi mazzi. Se noi riusciamo a superare indenni quei 40 minuti e poi entra la nostra panchina e iniziamo a farli male, lì sì che a loro viene il cagotto, gli viene la pressione e rischiano di crollare. Però dobbiamo superare secondo me i primi 40-50 minuti. Io la leggo così questa partita.
Sì, la penso anch'io. L'inizio della partita, che loro davvero i primi 15-20 minuti, che mi pare l'abbia detto anche Fischetti in un'intervista della FIR, i primi 20 minuti loro andranno proprio a 1000 a fuoco, cioè vorranno mettere in chiaro le cose. E poi anche il ritorno in campo da fine primo tempo, cioè l'inizio del secondo tempo sarà cruciale sicuramente, perché da lì loro hanno iniziato la rimonta contro la Scozia nella prima partita. E poi dopo il 60°, noi secondo me, anzi dal 50°, quando iniziamo a far entrare la panchina, cioè la nostra panchina è pensata per quello. Entra e fai... Devasta qualsiasi dire... cosa, cioè Zuliani, Vincent, sì. Andate lì, rubate palloni, spostate gente... Girateli intorno, fate quello che volete, ma sfasciateli. Cioè,
senza la paura di essere fuori luogo, cioè,
assolutamente. No?
Tu sei assolutamente al livello di questa partita.
Ma anzi, secondo me la panchina è superiore, non voglio mettere altre parole, però sicuramente, dirò, a parte Rowlands, che forse è l'unico che rispetto al pari ruolo Zambonin è superiore agli altri, siamo superiori noi, cioè senza voler peccare di superbia, però la nostra prima linea in panchina rispetto alla loro
è un'altra loro in prima linea hanno un grosso problema, perché hanno solo piloni giovanissimi, senza esperienza, o vecchi, con poco fiato. Per cui o giochi con 2 34enni che giocano 50 minuti, ok, come tutti i piloni del resto si dovrebbero giocare, ma che arrivano al 50°, che gli ultimi 10 minuti cominciano a perdere ogni mischia, oppure entrano delle persone che onestamente, forti finché vuoi, ma secondo me Fischetti e Zilocchi e Spagnolo e Ferrari se li mangiano. E io quindi dico, non siamo più forti, siamo però messi bene per questa sfida. Cioè non stiamo andando a questa partita vedendoci davanti una squadra che l'anno prima è arrivata in semifinale dei mondiali, perché quella squadra lì si è ritirata. E questa squadra qua, che è in campo adesso, è una squadra di ragazzi giovani che devono fare il prossimo mondiale, tanto quanto i nostri, ma che arrivano in condizioni più difficili. Quindi dobbiamo, secondo me, giocare tanto su questo aspetto, sentirci che possiamo farlo. Non darci per persi, per sconfitti. Cosa c'è, Dani, che stai
dicendo? No, stavo ridendo perché mi piaceva molto il messaggio di Mauro Palmerini, che ha scritto mio parere non richiesto. Vai, tutti i pareri sono sempre ben accetti. Farà tutto il Galles e io lascerei fare tutto a loro. Poi in fondo chiamiamo l'oste per il conto. Mi piace tantissimo.
Sì.
Perché in effetti loro potrebbero fare e disfare. Ecco, l'oste, io ho paura che si che però è un oste imprevedibile, che e io lo impersonifico in Mathieu Reynal.
Signor Pignoletti, no, Romain Poit, una persona del genere.
Luca, ti vedo che stai per partire su Reynald. Secondo te
che
può influenzare la partita, che poi è una cosa allora, un po' particolare per entrambe le squadre, no?
Sì, non è che dici è un arbitro anglofono, favorisce i britannici, è un arbitro dell'emisfero sud, favorisce l'Italia e la Francia, cioè, per dire stupidaggini. È davvero imperscrutabile, non si sa cosa succederà con lui, come un po' tutti gli arbitri francesi in realtà, non lo so, è una variabile di cui non voglio tenere conto perché sennò impazzisco e non dormo fino alla fine della partita.
Però secondo me dovremmo un po', nel senso gli arbitri francesi di solito lasciano una certa libertà in rack e hanno un pochino l'attitudine a lasciar giocare. E noi dobbiamo abituarci al metro arbitrale e a considerarlo nei fattori, no? Cioè, nel senso, se noi andiamo a questa partita pensando che qualsiasi volta mettiamo le mani sul pallone in un secondo ci fischia tenuto, secondo me ci sbagliamo, perché con un arbitro francese te ne servono 7 di solito di secondi.
E tra l'altro, cioè, Reynal ama un paio di cose, non da tenuti, Reynal da molto pochi tenuti.
Per quello l'ho detto.
Perché pochi tenuti.
Però non lo dava 100%.
Come dice giustamente Chiara, non bisogna contrariarlo, la prende sul personale in una maniera incredibile.
Sì, francese.
Ma poi l'episodio con l'Australia, quando non gli fa fare quell'ultimo calcio, eccetera, eccetera.
Era lui, vero?
Sì.
Altri Nations, dici, al
Nations. Lascia giocare molto le contro-rack e lascia prendere i palloni che sembrano scoperti. Cioè lui arbitra il breakdown in maniera molto, molto, molto laissez-faire. Invece non che ama, da quello che mi ricordo, le entrate laterali. Ma queste cose le studiano le squadre, non è che non le studiano.
Certo.
Non... Poi devo dire che noi...
Le ricordo io, vuoi che non le sanno loro? Vuoi che...
Sicuramente. No, devo dire che ecco, nel fatto delle contro-rack, eccetera, ci ho visto abbastanza sul pezzo. È vero, contro la Scozia ne abbiamo subito un paio, però ne abbiamo fatto un paio anche noi. E se non sbaglio, anche contro la Francia, nel secondo tempo soprattutto, abbiamo fatto un paio di contro-rack belle importanti. Potrebbe sicuramente un focus che vabbè, gli allenatori hanno messo, però insomma...
Tra l'altro questa cosa
vorrei evitare di basarci sull'arbitro, nel senso
no, no, però che... Uguale che secondo me ci avrà un ruolo, e questa cosa che scrive questa cosa che scrive Edoardo Calandroni secondo me è giusta. Gonzalo Quesada è 10 anni che se lo no 10 no ma 6 anni che 6-7 anni, quanti anni ha fatto in Toccatosa? Che se sì forse
no, un po'... cioè ne ha fatti di più di 6 ma non tutti insieme, cioè lui tanto tempo fa, poi Jaguares, poi è tornato,
Jaguares poi è tornato, comunque insomma
però, sì.
Avrà arbitrato Quesada una trentina, quarantina di volte, quindi insomma, ecco, non è una cosa di poco conto, potrebbe essere interessante. Mm-hmm.
Sì, poi in generale credo che un allenatore che viene dalla Francia probabilmente ha una capacità anche magari di adeguarsi al metro arbitrale un po' più rapida, perché hanno i club più ricchi, forti, più, diciamo che, più abituati a giocare sul filo del possibile, no? Per cui secondo me è anche magari una certa skill che sviluppi se alleni in Francia in club.
Io rido, ma non per te, Matteo, rido sempre
Sì, ti vedo questo sorrisetto.
No, perché sto leggendo di nuovo un messaggio della chat, Chiara Gianangeli, che scrive: le controracche che subiamo le ho tutte sul mio libro nero. E io mi immagino Chiara che si guarda le
Death
partite,
Note, che tira la
un
riga.
Librone nero, una matita rossa, controrack, battaglia aerea, rimessa laterale. Sì.
A proposito, hai detto due parole interessanti in questa ultima tua frase, e cioè battaglia aerea. Ecco, secondo me questa partita, perché la gente ha criticato un po', no, la panchina che ci portiamo perché non c'è Jesi, perché sembra una panchina fatta per scontro fisico. Mi chiedevo, secondo voi, nello specifico riguardo al gioco al piede e alla battaglia aerea che si svilupperà in questa partita, perché io mi sono... non so, stavo vedendo la formazione oggi e ho visto che c'è Varney titolare, c'è Garbisi ovviamente titolare, però poi hai messo anche Pagni titolare e ultimamente Brex calcia molto, nello specifico anche Linax serve, calcio lo sa fare. Abbiamo 4-5 opzioni per il calcio. Contro la Scozia ho passato la partita a tracciare le linee di calcio di tutti i giocatori per dileggio, e noi usavamo tantissimissimo il grabber corto a cavalcare la linea della difesa, oppure dei micro up and under come quello della meta di Brex. Abbiamo usato tanto il piede. Ora, abbiamo tante opzioni dentro. Secondo voi è un piano basato più sull'idea di far sì che abbiano il pallone loro o sull'idea che puntiamo a scavalcarli, che corriamo più veloce noi di loro e saranno stanchi a un certo punto? Cioè, qual è in che modo usereste il piede contro il Galles? Questa forse era la domanda, scusate per averla fatta lunghissima.
Io, per essere lo scemo che sono, lo userei per tenerli più lontano possibile dalla nostra metà campo. Per gli scampoli che ho visto delle altre partite, non è una squadra che... Cioè, se si spazientisce, nel senso che non riesce a stare nel tuo campo e magari fa fatica anche nella battaglia al piede, non prova anche a rispondere col piede, ma cerca magari di incaponirsi e provare a sfondare la linea alla mano, cioè col pallone in mano. Quindi, secondo me, se riusciamo... E noi abbiamo una buona difesa, perché l'abbiamo visto nelle ultime partite, che abbiamo un'ottima difesa. Se riusciamo a tenerli lontano dal nostro campo... tanto meglio, e secondo me soprattutto la bombarda di Pani può servire tanto anche a questo. Poi speriamo che Pani sia in giornata e si faccia valere.
Ricordiamo Pani titolare, perché Capuozzo ha un dito fratturato, tra l'altro, che si è fratturato prima di Italia-Scozia. Prima ha giocato tutta la partita con un dito rotto. Pazzo. Cioè...
Sì, incredibile, veramente incredibile. Tra l'altro poi hanno detto che hanno provato anche in settimana a farlo giocare con una protezione, adesso domani torna a Tolosa e si opera subito, immediatamente, anche perché Capuozzo l'anno scorso, poveraccio, ha saltato la finale del Top 14 e spero che non debba di nuovo saltare la fine del campionato per questa cosa qui. Comunque, per rispondere a quello che hai detto te, Matteo, secondo me l'obiettivo di Quesada è quello di utilizzare il piede un po' in tutte le sue forme, ossia le sue forme sono fondamentalmente quattro: i calci di liberazione, quindi squisitamente territoriali, eventualmente per muovere un po' di pedine, però diciamo tattici e territoriali, poi i calci invece più tattici, quindi i 50-22 o quelli che magari tu cerchi di mettere, di spostare appunto i giocatori per poi aprire la strada per andare a cercare gli angoli e quindi i calci passaggio. Ecco, l'Italia per adesso sta usando poco i calci passaggio, e poi ci sono i calci dietro la difesa, no? Quindi con la Scozia abbiamo fatto due di quei calci lì. Tra l'altro oggi Quesada ha detto chiaramente che La meta di Brex era che Sada, almeno così ha riportato il rugby, ha detto uno schema, per utilizzare un termine.
Sì, l'ha detto in conferenza stampa. Sì.
Forse più calcistico, saranno venuti i brividi ad Allegri quando ha sentito la parola schema.
Sì,
detto,
sì,
ma,
sì.
Ma tu ne sai di basket? Avrà detto.
No, l'ha detto in conferenza stampa. È stato un momento anche abbastanza divertente, perché in quel momento gli avevano chiesto. Se il piano di usare il piede, come è stato usato, esisteva o no, cose del genere. E lui a un certo punto aveva detto, sì, in realtà il piano c'era, però in campo c'erano 15 passi, tipo, e si è messo a parlare di tutti quanti, e poi a un certo punto ha detto...
No, è un lancio di gioco, una giocata perfettamente sì. Eseguita. E lì l'hanno utilizzato due volte. Probabilmente vedremo un po' tutto questo, e da quando è arrivato... Cioè, Da quando c'era Crowley, che ha fatto tantissime cose bellissime, ma il piede era praticamente abolito, se non a volte per i calci di liberazione, adesso si inizia a vedere già tutto il ventaglio. Ecco, ci mancano i calci passaggio, magari qualche bel calcio passaggio, magari lo vediamo sta settimana qui, un bel Garbisi o un Marin che fanno un bel calcio passaggio all'ala per un Lineag, magari, che ne so io.
Io spero che ti sentano bene tutti, perché io ti ho sentito molto robotico negli ultimi 30 secondi. Però ho capito cosa hai detto, ma ti ho sentito come se fossi Wally, il robottino, praticamente.
Mi hai sentito Luca?
No, io ti ho sentito bene.
Quindi... Ok, bene. Allora sentito sono bene. Io. Però sono, cioè, ho capito cosa hai detto e sono d'accordo con te, nel senso che, e tra l'altro è una cosa che sto, se ti ricordi lo dicevo quando, come si dice, quando si parlava di Quesada e di Garbisi all'inizio di questo Sei Nazioni, prima che iniziasse, no? una delle cose che avevo detto, che in cui credevo assolutamente, era che nel corso del torneo avremmo visto sempre di più il Garbisi che ci ricordavamo, quello forte, quello con la 10 che sa calciare bene, e non quello che sembrava avere un po' perso smalto. E onestamente mi sento di dire che si sta un po' avverando questa cosa, nel senso che Garbisi è due partite di fila che per me è nel novero dei migliori in campo, e non lo so, sta tornando a un livello che per quanto mi riguarda gli compete, cioè non sta overperformando, sta performando al suo livello. E sono... È solo il primo di una lista di giocatori, di cui metto dentro anche Allan, che sta giocando da Dio a Perpignan, però è giusto, secondo me, dargli lo spazio che ha chiesto. Una lista di giocatori che con il piede sanno giocare molto bene e che noi non abbiamo sfruttato veramente quasi per niente negli ultimi tre anni, due, diciamo. Che non vuol dire che giocassimo male, però non usavamo una skill dove siamo forti. Siamo palesemente forti, profondi, ricchi, e lo stiamo adesso usando abbastanza da farci valere.
Sì, allora diciamo che forti, profondi, ricchi, nel senso abbiamo 2, 3, 4 con Capuozzo, adesso che abbiamo visto che può farlo anche lui, giocatori, 5 con Marin magari, perché sto contando Garbisi, Allan e Pani come specialisti, tra virgolette, di questo.
Poi
Pani non è ancora, anche Varni, sì, Pani non è a livello tattico, è a livello tecnico, nel senso che calcia molto bene, però non è a livello tattico ovviamente di Garbisi e Allan ancora. Questi sono bravi, effettivamente nel gioco di Crowley è mancato, però insomma, e comunque sì, sfruttarlo Garbisi è molto bravo nel gioco al piede, si vede che si sta togliendo un po' di ruggine post Montpellier, perché davvero a Montpellier era utilizzato come perno per passare il pallone a qualche altro avanti da 120 kg per farlo andare dritto. A Montpellier mi sembrava proprio un giocatore castrato, io sono andato a vedere a Reviso la partita con Montpellier proprio per osservare anche lui, e mi sembrava un giocatore che non, cioè che lì a cui veniva dato delle istruzioni e doveva seguire quelle. Poi vabbè, la situazione a Montpellier era complicata, nuovo staff, eccetera, eccetera. Però adesso con l'Italia perlomeno mi sembra un giocatore molto rinato, perché ha tante opzioni tra cui scegliere proprio durante il gioco. Cioè quando riceve il pallone da primo ricevitore ha 3 o 4 opzioni tra cui scegliere, e lui in quello ci sguazza, secondo me.
Sì, detto... Allora, sono d'accordo con te, Luca, sull'ultimo Montpellier. il Montpellier che ha vinto il Bouclier du Brennus,
sì, sì,
non,
certo.
È che, non è che fosse
no,
era titolare, poi ovviamente che avessero un piano di gioco abbastanza chiaro e ben definito, quello sì. Però insomma in Italia c'è un po' sta narrativa che Garbisi, il Montpellier lo ha rovinato, Montpellier gli ha fatto vincere un campionato francese,
no, ma figurati,
praticamente migliore
no, in casa. Infatti,
io credo che sia stata
l'ultima stagione. Sì, sì. Riferivo all'ultima stagione,
però nell'ultima stagione è sembrato a tutti un po' appunto castrato, secondo me.
No, sono d'accordo, sono d'accordo. Poi lui stesso era un po' in difficoltà. E... Poi, raga, sì, però è la squadra in generale che faceva cagare cioè il Montpellier degli ultimi, dell'ultimo anno e mezzo. È passato da essere campione di Francia a giocarsi la retrocessione. Non è proprio, cioè in generale hanno cambiato l'allenatore, non... sono momenti, secondo me, sono passaggi. Io credo che Garbisi abbia tante cose buone che ogni tanto noi leggiamo come negative. Per esempio, si è sempre detto, ma Garbisi a centro, fatelo giocare apertura. Intanto a farlo giocare a centro ce lo hanno fatto diventare un difensore clamoroso. Perché veramente, adesso l'altro giorno un po' esagerato dicendo che fosse l'apertura che difende meglio al mondo, giustamente uno mi ha messo un commento...
Però è un buon flanker.
No, però uno mi ha messo un commento su YouTube dicendo Owen Farrell non sarebbe d'accordissimo.
Cioè, la differenza è che uno placca più basso dell'altro.
E che uno usa le braccia, no? Mentre l'altro...
Esatto. Uno gioca a rugby league, l'altro no.
E poi comunque anche lì il discorso del primo centro non è che è mai stato fisso a primo centro, cioè avrà giocato penso una decina di partite in totale tra la scorsa stagione e quella di adesso come primo centro, e spesso magari si è spostato spesso a partita in corso che entrava Carbonelle o lui entrava per il primo centro, però ha davvero giocato poco da primo centro a sufficienza per diventare ottimo.
Lo so che non abbiamo tempo per aprire un dibattito su sta roba qui, ma ve la butto lì. E se Garbisi tra quattro anni, quanti ne ha adesso Brex?
33.
Brex 32.
32, ok.
2, 3,
e se Garbisi tra 3 anni diventa il nostro Brex e Marin diventa il nostro Garbisi? Cioè, io salvate questa clip. Tra 3 anni, Marin, subito dopo il Mondiale, Marin, Garbisi, Menoncello.
O viceversa, per carità. O viceversa.
Sì, però io vedo più Marin.
Perché sul canale centrale fa il devasto alle volte, cioè... Anche contro la Francia, comunque... sulla meta che facciamo, di che fa Capuozzo, che l'assist glielo fa Marin, cioè prende una linea di corsa che sembra un numero 13 nato, fatto e finito. Cioè,
tra i tre quarti abbiamo dei bei petardi, ecco, chiamiamoli così. Magari non dal punto di vista fisico, però insomma anche Marin non è che sia piccolissimo. Vediamo tra 3 anni, Dani, tra 3 o 4 anni cosa succede.
Non si sbilancia. Io mi diverto a sentire queste tue parole, Danilo, perché se c'era una cosa che dicevi spesso un anno fa era: ma se abbiamo un giocatore forte al 10, perché lo mettiamo sempre ai 12? Ma fallo giocare dove deve giocare. Invece adesso proprio 180 gradi di inversione a U.
No, però sì, allora io avevo sempre detto che secondo me bisognava scommettere su un 10 in nazionale. Detto questo, il fatto che Garbisi abbia acquisito delle abilità riutilizzabili anche in altri ruoli, difatti io non sto dicendo che Garbisi deve giocare una partita apertura, una partita centro, una partita estremo. Sto dicendo scommettiamo su un'apertura. Però, essendo che poi Brex non è eterno, cioè è fantastico, oggi come oggi non mi privo di Brex mai nella vita, ma non è eterno, poi ci sarà qualcuno che deve andare a prendere quel posto lì. E se abbiamo un Marin che comunque può essere un gran giocatore, magari in soluzione semi-definitiva puoi pensare di fare uno switch di Garbisi, ma è fanta rugby, è fanta rugby.
Sì, sì, sì. Ma anche solo avere l'opzione è già di per sé qualcosa.
Sì, poi magari non sai, magari ti arriva Franz Umei, ti arriva, che ne so, Zara Andrea, che ne so.
In realtà ai centri un po' di opzioni ce le abbiamo. Poi magari tra due anni staremo ridendo del fatto... Esatto, no, stavo proprio dicendo di Drago. Magari tra due anni staremo ridendo del fatto che ci avevamo il dubbio se Drago o altri. Magari tra due anni Drago è tipo il migliore che abbiamo.
Ma Drago poi, oltretutto, ha quelle ha buone mani e ha un buon placcaggio. Quindi potrebbe essere
gioca,
lui...
Gioca sempre bene Drago. E anche Zanon ultimamente.
Potrebbe essere lui un eventuale erede... un eventuale erede di Brex per quanto riguarda le caratteristiche, secondo me.
C'è Federico Donata che scrive e se Mori sviluppa un handling da paura, e me lo immagino, il Bundiachi di noi altri.
Sì.
E, se Mori fa questo vinciamo 6 nazioni.
Sì, sì, sì. Se Mori diventa proprio Bundiachi è un buon esempio perché no, una pallettina lanciata a 20 km orari sulla linea della difesa. Se Mori diventa quello, secondo me... effettivamente sì, ci sto. Ragazzi, siamo arrivati a 1:05, dobbiamo fare un mini pronostico, dobbiamo assegnare, lo assegniamo al Leone d'Oro per la partita della Scozia.
Ah, per l'Italia, ma non lo assegniamo più nemmeno per il Benetton.
Mi dispiace, perché vorrei farlo.
È random il Leone d'Oro, è random, ok. Vabbè, assegniamolo.
Dai. Assegniamolo. Allora, per quanto mi riguarda, il giocatore che mi è piaciuto di più in assoluto contro la Scozia, mi sono piaciuti tutti, però secondo me, non so, io non riuscivo a togliere gli occhi di dosso a Menoncello. Sarà che sono innamorato di quel giocatore, però non riuscivo a smettere di vedere cosa faceva in campo, non riuscivo a non guardarlo fare la scelta giusta ogni volta che aveva la palla. Per me è lui e i Garbisi dietro.
Allora, io vorrei andare con qualcosa di un po' controcorrente, non perché non sia stato lodato a sufficienza, però a uno che si vede che il cui lavoro si vede poco ed è Nicolò Cannone, perché sta facendo, cioè non solo per contro la Scozia, ma sta facendo un 6 nazioni da seconda linea, proprio da lavoratore instancabile, placca, lavora nelle rack, rompe le palle, cioè io dico Nicolò Cannone per andare un po' fuori dal coro, altrimenti Menoncello e Brex, vabbè.
Ti faccio una domanda, in estate, vabbè che in estate sarà il momento un po' delle prove, quindi in estate è difficile da dire, e quindi la mia domanda scade un po', però ti volevo dire, adesso torna Lamb, gli faresti fare un giro ai box a Lamb, visto la prestazione costante di Nicolò Cannone, o subito lo rimetti lì titolare a fianco di Ruzza, o eventualmente fai fare un giro un giro ai box a Ruzza? No,
magari.
Ne gestisci le seconde linee?
Sempre domande facili. Allora, sai, Lamb forse è un po' una via di mezzo tra Ruzza e Cannone, nel senso che sa fare bene entrambe le cose, cioè è sia un gestore della touche come uno che lavora tanto nei punti d'incontro, quindi è un po' una via di mezzo tra i due. Non lo so, cioè, mi porterei sempre due di loro e uno tutti e tre me li porto in partita, o di cui uno in panchina. Ora come ora forse ti direi faccio riposare Ruzza perché non lo vediamo più nello smalto dell'anno scorso, però anche lì non è che sta facendo schifo Ruzza, anzi.
Ha fatto 17 placaggi, ha fatto comunque.
Tra l'altro, a proposito di questo, Lamaro ne ha fatti 27. Lamaro ha fatto una partita contro la Scozia.
28, cioè c'è chi ha scritto 28, chi ha scritto 27, comunque insomma ne ha fatti una caterva.
Cioè, no, ma ha fatto una, infatti è difficile scegliere un Leone d'Oro, perché, cioè, nel senso, io ho detto Menoncello, ma ho premesso perché sono io, cioè sono veramente un giocatore che ammiro, non riesco a smettere di vederlo giocare, però ragazzi, ce ne sono 5-6 che potrebbero prenderlo, c'è anche Lamaro, c'è anche Brex, c'è anche Cannone, come dici te, cioè lo stesso Nicotera ha fatto una partita incredibile.
Io glielo do a uno di sti 6 che non hai nominato.
Dai.
No, cioè allora io ho fatto il pagellone, quindi ho detto per me chi è stato il migliore, Brex. Io sono d'accordo con le votazioni dei telecronisti questa volta e credo che Brex sia stato il migliore. Sono anche d'accordo con i nomi che avete fatto voi, però secondo me quello che ha impattato di più sulla partita negli ultimi 10 minuti è stato Capuozzo. Cioè le scelte difensive che fa Capuozzo negli ultimi 10 minuti, quell'uscita che fa scoppiare il pallone.
Fa un'uscita,
in mano a Mori, o quella difesa che fa, o quel placaggio che fa Van der Merwe in campo aperto,
sì.
O anche il placaggio che fa sullo stesso Van der Merwe, che poi Lainag lo viene ad aiutare. Cioè, quelli sono tre momenti che, da parata all'incrocio dei padi, eh? Cioè, sono tre mete quelle che ci possono, che ci arrivano.
Sì, 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 lì è proprio la voglia di vincere la partita che ti fa fare
quella di nuovo, perché lui lì si prende un rischio, perché se non arriva palla fuori, meta sicura, e invece prende il timing, bam, perfetto, boom. Io dico che posso.
Ci sta.
Sì, sono quelle che tutti, dai, Leone dove tu.
Sì,
dai. Benevoli, via.
Poi una volta dovevo travestire Schiavinato da chi è quello del io non guardo mai la televisione, però quello di Striscia la Notizia che va a dare i tapiri, come si chiama?
Staffelli.
Da Staffelli, dobbiamo mettere Schiavinato Staffelli.
Dobbiamo fare una serie di Leoni d'Oro e portarli allo stadio e darli ai giocatori.
A inseguire Gigione. I giocatori.
Vabbè ragazzi, qui c'è bisogno di chiudere questa puntata. Vi chiedo un pronostico che non dovete giustificare, dite solo i numeri. Vai, Luca.
Pensavo
ci sia un altro pareggio. 17-17.
Basta. Quindi mi obblighi a dire il risultato, no, non valgono le percentuali, ok, va bene.
No,
risultato. Allora ti dico, vabbè, vaffanculo, allora dico che vinciamo noi. Fammi pensare. Noi facciamo tre mete e mettiamo due, le trasformiamo, 7, 14, 21, 25, mettiamo un calcio, 28-26.
Un'altra da cardiologi.
Io ti dico... ma più per wishful thinking che altro, che il primo tempo sono davanti loro, di poco, però sono davanti loro. Io ci vedo un 17-10 per il Galles il primo tempo, ma la partita si conclude 27-20 per noi, e questo dal 60esimo in poi, perché credo fermamente che la nostra forma fisica e profondità della panchina sarà quello che farà la differenza.
Ci sta, dai, forza ragazzi, dai.
Bella raga, come sempre, il link li trovate nella descrizione dell'episodio, che sia Spotify, che sia YouTube, che sia qualsiasi piattaforma utilizziate. Ringrazio Luca ancora per essere venuto
a
questo episodio, a sostituire l'aperitivante Serraiotto. Ringrazio Danilo che come sempre è presente, tra l'altro tra poco potrete andare a vedere la sua live alle 9 con Samuele, giusto? Mi sbaglio?
Con Samuele, ma soprattutto col tallonatore dei prossimi 20 anni della nazionale italiana.
Mitico Fra Ferrara.
Occhio a sto nome, occhio a sto nome.
Ricordiamo, una persona che credo sia la persona più attiva nel Fanta Rugby che abbiamo organizzato. Una persona, lui adesso è tallonatore a Colorno, ma che mi ricordo una volta ha inviato la foto che si era fermato in macchina in autostrada nella piazzola di servizio per fare la formazione del Fanta Rugby prima del fischio d'inizio.
Quindi stasera gli chiedo, ma visto che lui comunque è nel giro della nazionale, perché ha fatto la nazionale A, eccetera, cioè se un giorno va a fare il Sei Nazioni, nello spogliatoio, prima di entrare in campo, fa la formazione del Fanta Rugby.
Sì, sì, chiedigli se si metterebbe in campo, no? Va bene, ragazzi, ciao a tutti, ciao a voi due, ci sentiamo tra una settimana per commentare un po' tutto il torneo e per parlare anche di quello femminile e quello under 20, che il primo inizia a breve e l'altro finisce in contemporanea. Purtroppo non abbiamo avuto tempo di parlarne oggi, ma dovremo fare un piccolo excursus anche su quello. Buonanotte a tutti e, anzi, buona cena, dai, senza presto ancora. Ciao!
Ciao ragazzi, ciao!